Okay. In capitolo 12 lo diviso in sette parti, 44 versetti. Vedremo la parabola dei vignaioli, vedremo tre domande che, diciamo, le persone fanno a Gesù, vedremo dopo una domanda che Gesù fa alle persone, e poi vedremo quello che Gesù ha da dire riguardo gli scribi e riguardo una certa vedova, una certa donna, povera vedova, che ha dato tutto quello che aveva, anche se era poco. Quindi ecco quello che vedremo stasera. Prendiamo paragrafo per paragrafo, cominciando in versetto 1. Poi egli cominciò a parlare loro in parabole. Un uomo piantò una vigna, vi fece attorno una siepe, vi scavò un luogo dove pigiare l'uva, vi costruì una torre e la affidò a dei vignaioli. Poi se ne andò lontano. Nella stagione della raccolta inviò a quelli vignaioli un servo per ricevere da loro la sua parte del frutto della vigna. Ma essi lo presero, lo batterono e lo rimandarono a mani vuote. Egli mandò loro di nuovo un altro servo, ma essi, dopo avergli tirate le pietre, lo ferirono alla testa e lo rimandarono vilipeso. Ne inviò ancora un altro, e questi lo uccisero. Poi ne mandò molti altri, e questi alcuni furono percossi, altri uccisi. Gli restava ancora uno da mandare, il suo amato figlio. Per ultimo mandò loro, anche lui, dicendo: avranno almeno rispetto per mio figlio. Ma quei vignaioli dissero fra loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Così lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori dalla vigna. Che farà dunque il padrone della vigna? Egli verrà e sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri. Non avete neppure letto questa scrittura? La pietra che gli edificatori hanno scartata è divenuta la testata d'angolo. Ciò è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Allora essi cercavano di prenderlo, perché avevano capito che egli aveva detto quella parabola contro di loro. Ma ebbero paura della folla e, lasciatolo, se ne andarono. Quindi vediamo Gesù a Gerusalemme qualche giorno prima di essere crocifisso e lui racconta questa parabola. Abbiamo visto diverse parabole nei Vangeli. Praticamente è una storia, non è necessariamente un resoconto storico, è qualcosa, una storia che descrive una verità spirituale. Vediamo che Gesù fa proprio questo con questa parabola. Allora, prendiamo, diciamo, personaggio per personaggio questa parabola per capire di che cosa sta parlando. Allora, avete visto in versetto 12? Essi cercavano di prenderlo perché avevano capito che egli aveva detto quella parabola contro di loro, ok? Quindi sempre i capi religiosi della nazione di Israele. Quindi cominciamo, la prima persona che vediamo è un uomo che piantò la vigna. Chi è questo uomo? È Dio, esatto. La vigna, possiamo dire che rappresenta la nazione di Israele, ok? E poi vediamo dei vignaioli che dovevano prendere cura di questa vigna, che sono poi i capi della nazione di Israele, ok? Poi vediamo questi servi, che sono, diciamo, dei profeti che Dio negli anni ha mandato a questa nazione, che poi ovviamente sono stati rigettati. Leggete l'Antico Testamento e vedrete tutto questo che accade. Poi arriviamo al versetto 6, e questo è abbastanza facile. Il suo amato figlio, chi potrebbe essere? Gesù, esatto, come anche al suo battesimo, questi è il mio amato figlio, ascoltatelo, o anche alla trasfigurazione. Quindi abbiamo Dio, la vigna, la nazione, vignaioli che sono i capi della nazione di Israele, questi servi sono i servi di Dio, i profeti, e l'amato figlio, facilmente, è Gesù, l'amato figlio di Dio. E da questo, di nuovo, capiamo più o meno tutta la storia dell'Antico Testamento fino alla crocifissione di Gesù. E Dio aveva dato tutto agli israeliti, la nazione, le promesse, il patto, la legge, tutto quanto. Però loro, invece di ricevere Dio, si sono ribellati. E poi quando Dio ha mandato i profeti, loro invece di ricevere il messaggio loro, l'hanno rigettato e si sono di nuovo, ancora di più, ribellati contro di Dio. E, insomma, arriveranno, perché Gesù non è ancora morto, quindi arriveranno a fare l'impensabile, cioè non soltanto uccidere o maltrattare i profeti di Dio, però uccidere Gesù stesso, uccidere il figlio di Dio. E anche questa è una predizione dalla parte di Gesù della sua morte. Però abbiamo già visto diverse volte che ha detto io sarò ucciso a Gerusalemme, era anche tramite questa parabola. Lui predice la sua morte. Quindi penso che sia abbastanza chiaro, diciamo, come capire questa parabola. E voglio notare, in versetto 10, parla di questa scrittura, la pietra che gli edificatori hanno scartata è divenuta la testata d'angolo. Okay? E questo parla di Gesù. Gesù è la testata d'angolo o la pietra angolare. Ovviamente i capi religiosi l'hanno scartato, l'hanno messo da parte, non l'hanno ricevuto. Però colui che è stato rigettato è poi diventato il fondamento di quello che Dio stava facendo. E praticamente la pietra angolare, per chi non sa, sarebbe la pietra che si usa sul fondamento della casa, che doveva essere perfettamente quadrata, in modo che quando costruivi sopra la casa e le mura, tutto andava dritto. Se la pietra era un po' storta, poi le mura venivano storte. Invece Gesù è il perfetto, la perfetta pietra angolare, il fondamento della casa di Dio. Infatti, leggiamo un attimo in Efesini capitolo 2. Efesini 2 ci viene spiegato proprio questo. Efesini 2, 20. Dai, cominciamo da versetto 19. Voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, edificati sul fondamento degli apostoli e profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare. Quindi qua lo rende chiaro, Gesù è la pietra angolare, siamo costruiti sopra di Lui, su cui tutto l'edificio, ben collegato, insieme cresce per essere un tempio santo nel Signore. Quindi adesso siamo tutti costruiti sopra Gesù, infatti Pietro, parlando sempre del tempio di Dio che siamo noi, dice che siamo delle pietre viventi, ognuno di noi, siamo come una pietra che Dio poi usa per costruire la sua casa, perché la casa di Dio non è questo edificio. E noi lodiamo Dio per questo edificio che ci ha dato, vero? Però in realtà siamo noi la Chiesa, siamo noi le pietre viventi che poi facciamo parte della Chiesa di Dio. Ed è bello perché non posso pensare di una cosa più morta che una pietra, vero? La pietra, insomma, non ha vita. Invece dice che noi siamo pietre viventi che poi facciamo parte della Chiesa di Dio, Gesù Cristo essendo il fondamento. Ok, adesso torniamo in Marco 12. E prima di andare avanti, alcuni forse userebbero questa parabola per dire che Dio non avrà più che fare con la nazione di Israele, che insomma lui ha rigettato l'Israele e adesso lo darà ad altri. E non è questo che sta dicendo. Dice che ha rigettato la durezza dei cuori dei capi religiosi e loro non saranno più i capi del suo popolo, ok? Però è chiaro che le premesse che Dio ha fatto ad Israele durano ancora e lui adempierà ogni sua promessa, anche se tutto sarà adempiuto tramite Cristo, però in Cristo tutte le promesse di Dio sono sì e amen. Però questa parabola non insegna che Dio ha diciamo, rigettato l'Israele o che l'ha rimpiazzato, ok? È un discorso un po' difficile da capire, però non è il significato di questa parabola. Bene, andiamo avanti. Cominciando in versetto 13, vedremo la prima di tre domande che la gente farà a Gesù, ok? E la prima domanda è riguardo le tasse, una cosa che piace a tutti, vero? Ci piace pagare le tasse? Insomma, vediamo quello che dice Gesù. Versetto 13 di Marco 12. Dimandarono poi alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nelle parole. Ed essi giunti gli dissero, Maestro, noi sappiamo che tu sei verace e non hai riguardi per nessuno perché non badi all'apparenza delle persone, ma insegni la via di Dio secondo verità. E adesso dicono quello che volevano veramente dire. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Dobbiamo pagarlo o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro, perché mi tentate? Portatemi un denaro perché lo veda. Essi glielo portarono ed egli disse loro, di chi è questa immagine e questa iscrizione? Essi gli dissero, di Cesare. Allora Gesù rispose e disse loro, rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Ed essi si meravigliarono di lui. Ed anche io mi meraviglio di lui. Cioè la saggezza di Gesù, come è riuscito a rispondere perfettamente anche a queste domande un po' scivolose, se posso dire, Gesù risponde perfettamente. Allora, ci sono alcune persone che quando ti incoraggiano, vogliono veramente incoraggiarti, ok? Si presentano e dicono cose belle di te per incoraggiarti. E va bene, infatti, ci sono anche, diciamo, versetti che parlano del dono spirituale, di incoraggiare. Gloria a Dio, ok? E questi qua, questi farisei, non penso che volevano proprio incoraggiare e edificare Gesù in questo momento. Avete notato? Noi sappiamo che tu sei verace, non hai riguardi per nessuno. Tu non badi all'apparenza, forse quasi citando 1 Samuele 16, 7 più o meno, che parla dell'unzione di Davide, Dio non bada all'apparenza, ma al cuore. Quindi, sai, si presentano tutti spirituali, insegni la via di Dio secondo la verità. Insomma, alcune persone vogliono incoraggiarti, altri vogliono gonfiarti, ok? Farti, insomma, gonfiare la testa, perché vogliono qualcosa. E queste persone vogliono qualcosa, non vogliono incoraggiare Gesù, vogliono che Gesù dica una certa cosa, o anzi, vogliono, come dice, cogliere Gesù in fallo. Quindi, fanno questo per far gonfiare la testa di Gesù, ovviamente non succede, non perché volevano incoraggiarlo. E anche per noi, se qualcuno cerca di gonfiarti, vuol dire che vuole qualcosa, ok? Quindi state attenti, state attenti. Cosa volevano? Sì, volevano cogliere Gesù in fallo. Però Gesù dice, insomma, che sono ipocriti e che tentavano Dio con queste cose, o tentavano Gesù. Vediamo la saggezza di Gesù, dice, portatemi la moneta. Se dobbiamo parlare di queste tasse, portatemi la moneta con cui paghi le tasse. Chi c'è sulla moneta? Cesare. Ok, allora, se Cesare c'è sulla moneta, dai a Cesare ciò che è di Cesare. Dai a Dio ciò che è di Dio. E c'è tanto che possiamo imparare da questo. La prima cosa è abbastanza semplice, dobbiamo pagare le tasse. Dobbiamo pagare le tasse, anche se non piace, anche se non siamo contenti. Dobbiamo dare a Cesare ciò che è di Cesare. Non dobbiamo pagare di più né di meno, però dobbiamo pagare le tasse. Dobbiamo essere come i cristiani dei buoni cittadini, ok? Non dovrebbero dire, ah, ma lo sapevo. Erano quei cristiani che sono sempre là a fare furbetto. No, dovremmo essere buoni cittadini. Il Signore dice, dai a Cesare, rendete a Cesare ciò che è di Cesare. E quindi noi dobbiamo ubbidirlo in questo. Detto questo, la nostra alleanza primaria qual è? A Cesare o a Dio? A Dio, Gesù è il Signore, amen? Gesù è il Signore e questo è fondamentale, principale. A chi appartiene l'autorità assoluta? A Dio? È solo a Dio, a Gesù. Ogni autorità è stata data in cielo e in terra. Matteo 28. E quindi noi dobbiamo rendere l'onore a Dio che appartiene soltanto a Dio. E poi se un uomo pretende di avere quell'autorità assoluta che solo Dio può avere, che solo Dio ha, noi dobbiamo dire, insomma, fino ad un certo punto sì, però se tu pensi di essere Dio, questo è sbagliato, non è giusto, non è giusto. E c'è un po' di più, in Romani 13, leggiamo là, Paolo, insomma, prende queste parole di Gesù e lo spiega in modo un po' più ampio. Romani 13, leggiamo velocemente poi andiamo avanti. Ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori, poiché non c'è autorità se non da Dio. Di nuovo, Dio è la prima priorità su ogni altra autorità. E le autorità che esistono sono istituite da Dio. Okay? Dio ha stabilito le autorità che esistono. Perciò chi resiste all'autorità resiste all'ordine di Dio. E quelli che vi resistono attireranno su di sé la condanna. I magistrati, infatti, non sono da temere per le opere buone, ma per le malvagie. Ora, non vuoi temere l'autorità? Fa ciò che è bene e tu riceverai lode da essa. E questo è come dobbiamo vivere come cittadini. Dobbiamo riconoscere che Dio è la prima priorità, però che Lui ha stabilito, diciamo, i governi, le autorità, e noi ci dobbiamo sottomettere a quelle autorità, perché facendo questo ci sottomettiamo all'autorità di Dio. E se non vogliamo temere le autorità, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare il bene. Se facciamo il bene, non abbiamo niente da temere. Siamo tranquilli. Non c'è niente da temere. Versetto 4. Perché il magistrato è ministro di Dio per te nel bene. Allora, quella parola ministro, sapete qual è in greco? Diacono. Qua Paolo dice, il magistrato è il diacono di Dio. Ovviamente non come uno ordinato ufficialmente nella Chiesa, ok? Però diacono vuol dire cosa? Servo, servo. Il magistrato è il diacono, il servo di Dio. Ma se tu fai il male, temi, perché egli non porta la spada in vano. Poiché egli è il ministro di Dio, un vendicatore con ira contro colui che fa il male. Perciò è necessario essergli sottomessi non solo per timore, ma non solo per timore dell'ira, ma anche per ragione di coscienza. Infatti, questo motivo pagate i tributi, perché essi sono ministri di Dio, dediti continuamente a questo servizio. Ripete la stessa cosa. Poi, versetto 7, molto simile a quello che Gesù ha detto, rendete dunque a ciascuno ciò che gli è dovuto. Il tributo a chi dovete, il tributo, l'imposta a chi l'imposta, il timore a chi il timore e l'onore a chi l'onore. Quindi, tutto, sommando tutto, dobbiamo sottometterci sì all'autorità per sottometterci a Dio, però dobbiamo sempre ricordare che l'assoluta, diciamo l'autorità assoluta, appartiene solo a Dio. Amen. Però noi ci sottomettiamo ai suoi diaconi. Adesso torniamo a Marco 12, andiamo avanti. Vediamo la seconda domanda che fanno a Gesù. Poi si presentarono a lui dei Sadducei, i quali dicono che non vi è risurrezione, e lo interrogarono dicendo, Maestro, Mosè ci lasciò scritto che se muore il fratello di uno e lascia la moglie senza figli, Il fratello di lui deve sposare la vedova per suscitare una discendenza a suo fratello. Ora vi erano 7 fratelli. Il primo prese moglie e morì senza lasciare figli. Quindi la prese il secondo, ma anche questi morì senza lasciare figli, così pure il terzo. Tutti e 7 l'ebbero per moglie e morirono senza lasciare figli. Infine, dopo tutti, morì anche la donna. Nella risurrezione, dunque, quando risusciteranno, di chi di loro sarà ella moglie? Poiché tutti e 7 l'hanno avuta per moglie, ma Gesù rispondendo disse loro: non è proprio per questo che siete in errore, perché non conoscete né le scritture né la potenza di Dio. Infatti, quando gli uomini risusciteranno dai morti, né si ammoglieranno né si mariteranno, ma saranno come gli angeli in cielo. Riguardo poi alla risurrezione dei morti, non avete letto nel libro di Mosè come Dio parlò dal rovetto dicendo: io sono il Dio di Abramo, Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Egli non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi dunque vi sbagliate grandemente, grandemente. Allora, qui c'è un altro gruppo che pone questa seconda domanda. Primo gruppo, farisei, ok, che erano, diciamo, molto rigidi sulla legge, ok? Volevano proprio seguire ogni piccola legge. Invece qui abbiamo i sadducei, sempre, diciamo, capi religiosi, però dall'altra parte, invece di essere molto rigidi, erano molto, diciamo, liberali teologicamente, ok? Quindi dicevano: sì, ok, l'Antico Testamento, storielle, la risurrezione dei morti, ok, no, non tanto, sono tutte cose inventate, troviamo un po' di senso spirituale qua e là, però insomma, seguire la Bibbia, credere all'Antico Testamento non è che possiamo fare, ok? Non c'è nessuno oggi che dice queste cose, vero? Quindi loro praticamente credevano ad una specie di naturalismo, per dire: c'è solo il fisico, non c'è il spirituale, non c'è vita dopo la morte, solo quello che si può vedere, toccare, sentire e basta. Loro fanno riferimento a Deuteronomio 25, versetto 5 e 6, non andiamo là a leggere, perché insomma loro fanno un bel riassunto, però pongono questa domanda con una storia assurda. Assurda, ok? E stavo riflettendo, per dottrine assurde devi inventare anche spiegazioni assurde, ok? Quindi loro hanno, diciamo, questa storia per spiegare, però è tutto assurdo. Gesù cosa dice? Non conoscete né le scritture né la potenza di Dio. Ha detto: non avete capito niente, voi state inventando queste cose, però non avete capito niente. Gesù poi dice: non ci sarà matrimonio in cielo, non si ammoglieranno, mariteranno, eccetera. Non dice che non ci sarà maschio e femmina, dovrei anche fare uno studio per capire anche là in cielo se c'è. Però dice soltanto che il matrimonio non ci sarà. E poi dice che sbagliano, perché Dio, quando è apparso ad Abramo, il cespuglio ardente, lui cosa ha detto? Io sono il Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe. Non dice io ero il Dio, io sono stato, però intanto, poveretti, sono morti, non ci sono più, ok? Secondo la dottrina dei Sadducei. No, lui dice: io sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E perciò Gesù dice in versetto 27: egli non è il Dio dei morti, ma il Dio dei viventi. Il Dio dei viventi. Ed anche se Abramo, Isacco e Giacobbe, i patriarchi, non erano presenti su questa terra, erano ancora vivi. Il termine sarebbe lo stato intermediario che tra la morte, ok? Noi andiamo con il Signore, non siamo risorti nel nuovo corpo, quello succede quando Gesù ritorna, però tra la nostra morte e la risurrezione noi siamo con il Signore, e anche qua Abramo, Isacco e Giacobbe, e, diciamo, sono ancora vivi, però non su questa terra. E Gesù dice sbagliate grandemente. È completamente sbagliato quello che state dicendo. E di nuovo, stavano cercando a portare il spirituale, quello che insegna la Bibbia, tutto nel naturale, e cercando di togliere la potenza della scrittura. Seconda domanda. Adesso, la terza domanda che gli fanno, versetto 28. Allora, uno degli scribi che aveva udita la loro discussione, riconoscendo che egli aveva loro risposto bene, si accostò e gli domandò: qual è il primo comandamento di tutti? E Gesù gli rispose: il primo comandamento di tutti è: ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore, e ama il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. E il secondo è simile a questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è alcun altro comandamento maggiore di questi. Allora lo scriba gli disse: bene, maestro, hai detto secondo la verità, che vi è un sol Dio e che non ve n'è alcun altro al di fuori di Lui, e che amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stessi, vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici. E Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: tu non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno ardiva più interrogarlo. Quindi c'è uno scriba che si presenta, pone questa terza domanda: qual è il primo comandamento? E allora, nell'Antico Testamento ci sono 613 comandamenti, sono tanti, e quindi i giudei all'epoca cercavano di, insomma, riassumere tutto quanto. Come possiamo rendere più semplice questa cosa? Qual è il primo comandamento? Gesù risponde con il primo, diciamo la Shema, da Deuteronomio 6, versetto 4 e 5, ascolta Israele, Signore Dio nostro è l'unico Signore, e poi ama il tuo Signore con tutto il cuore, anima, forza e mente. Okay? Quindi questo è il primo comandamento secondo Gesù. E comincia citando il primo versetto: il Signore Dio nostro è l'unico Signore, o Dio è uno. Ok, noi ovviamente sappiamo che un Dio, tre persone, la Trinità. Però come c'è un Dio e non ci sono 20, non ci sono 30.000, c'è un Dio, dovremo amarlo con un cuore unito, con un cuore, non con un cuore doppio. E nel libro di Giacomo, in capitolo 1, ed anche in capitolo 4, Giacomo parla di una persona, dipende dalla traduzione, di animo doppio, cuore doppio, cioè una persona divisa che forse da una parte ama il Signore, però dall'altra parte ama altre cose. E quindi si trova un po' qua che non sa quale strada prendere. E qui Gesù dice: Dio è uno, quindi tu devi essere, diciamo, uno o unito, non avere un cuore diviso, ma amare Dio con tutto quello che sei, con tutto quello che sei. Poi ovviamente cita le quattro cose: cuore, anima, mente e forza. Quindi con tutto il nostro essere dobbiamo amare il Signore. Poi la seconda cosa che dobbiamo fare, e questo l'avete sentito tante volte, ma la seconda cosa è indirizzare quello stesso amore, okay, che riceviamo da Dio, che abbiamo verso Dio, verso gli altri. Okay? L'amore non è qualcosa che abbiamo soltanto tra noi e Dio, ma è anche qualcosa che Dio versa in noi e poi dimostriamo verso gli altri. Come abbiamo visto domenica, Paolo, che voleva predicare alla gente che lo volevo uccidere, non è un amore umano, è qualcosa che aveva ricevuto da Dio. O anche come Giovanni ha spiegato mercoledì scorso, che l'amore è come una croce. Abbiamo l'amore verticale che riceviamo da Dio, però poi c'è anche l'orizzontale che dobbiamo dimostrare verso i nostri fratelli e sorelle. Quindi l'amore, questo è, diciamo, come Gesù riassume la legge: ama Dio con tutto quello che sei, non con un cuore diviso, ma con tutto quello che sei, e ama le altre persone. Poi vediamo alla fine che E Gesù dice, tu non sei lontano dal regno di Dio. Non dice che è entrato, non dice che, ok, sei arrivato. Dice, tu non sei lontano. Perché, appunto, ha risposto saggiamente. E qui capiamo che la salvezza non è semplicemente un'ascesa intellettuale. Okay? Essere salvato non vuol dire che adesso capiamo le tre cose che bisogna capire intellettualmente e siamo a posto. Gesù ha detto che dobbiamo rinunciare tutto, dobbiamo rinnegare noi stessi, dobbiamo prendere la nostra croce e dobbiamo seguire Gesù. Non è che dobbiamo capire solo due o tre cose e poi adesso a posto. No, dobbiamo seguire Gesù. Dobbiamo essere nati di nuovo, vero? Dio deve fare quell'opera in noi, ci deve salvare, ci deve rigenerare, ok? Non soltanto capire due o tre cose intellettualmente, ma essere rinato dentro, ok? Questa è la terza domanda e vediamo che dopo la terza nessuno chiede più niente. E adesso Gesù... Quello è stato, diciamo, a cui sono state indirizzate queste domande. Adesso lui chiede, fa una domanda a chi lo ascolta. Versetto 35. E Gesù, insegnando nel Tempio, prese a dire, come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Poiché Davide stesso, per lo Spirito Santo, disse, il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Davide stesso dunque lo chiama Signore. Come può dunque egli essere suo figlio? E la maggior parte della folla lo ascoltava con piacere. Okay? E questi versetti possono essere un po' difficili a capire la prima volta. Specialmente versetto 36... quando dice il Signore ha detto al mio Signore, chi sono questi due signori e come possiamo sapere, insomma, chi sono? Perché in italiano dice Signore e Signore, anche nel greco dice Kyrios e Kyrios, cioè Signore e Signore, e quindi dobbiamo andare all'Antico Testamento per capire bene chi sono questi due signori. Quindi giriamo un attimo in Salmo 110. Salmo 110, cerco di spiegare velocemente qua. E Salmo 110, vi butto un fatto interessante, il brano dell'Antico Testamento più citato nel Nuovo Testamento. Okay? Noi pensiamo, ah, forse Salmo 23... forse qualcosa in Isaia, però Salmo 110 è il brano che gli autori del Nuovo Testamento hanno citato più volte, di tutto l'Antico Testamento, ok? E in Salmo 110, versetto 1, vediamo il nostro testo, l'Eterno dice al mio Signore, o se avete la Nuova Riveduta, dirà, il Signore, tutto maiuscolo, ha detto al mio Signore, ok? S grande, maiuscolo, ignore. Minuscolo, ok? Che traducono due parole nell'ebraico, ok? Yahweh, ok? L'Eterno, nella Nuova Diodati, Signore, tutto maiuscolo, nella Riveduta, ha detto o dice al mio Signore Adonai, Adonai, ok? Quindi Yahweh dice al mio Adonai, siedi alla mia destra finché io faccia dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Allora, Yahweh, sappiamo chi è, vero? È il Dio eterno, Dio, è il suo nome, Yahweh. E il Signore, poi, quando arriviamo al Nuovo Testamento, chi è il Signore? Chi è l'Adonai? Chi è il Kyrios? Gesù, esatto, esatto. E quindi già qui vediamo, diciamo, la Trinità. Yahweh dice a Adonai, ok, siedi alla mia destra. Quindi vediamo che i due signori sono Dio Padre e Dio il Figlio, ok? E dobbiamo andare un po' al testo ebraico per capirlo. E poi sappiamo che il figlio di Davide, perché in versetto 2 dice l'Eterno o Yahweh estenderà da Sion lo scettro della tua potenza, domina in mezzo ai tuoi nemici, ok? E quindi abbiamo Yahweh, che estenderà da Sion lo scettro della tua potenza. Dio ha fatto un patto con un personaggio nell'Antico Testamento, ha detto che la tua discendenza regnerà da Gerusalemme per sempre. Chi è? Davide, esatto, secondo Samuele capitolo 7. Scusate se entriamo un po' nei dettagli, però per capire bene dobbiamo approfondire qua un po'. E quindi sappiamo che questo signore Adonai è, diciamo, il figlio, la discendenza di Davide, ok, che sarà l'adempimento del patto che Dio fece con Davide in secondo Samuele, ok? Quindi adesso torniamo in Marco capitolo 12 versetto 35 e leggiamo un'altra volta. Gesù insegnando nel Tempio prese a dire: come mai che gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? E qui possiamo dire sì, hanno ragione, il Cristo è il figlio di Davide, poiché Davide stesso per lo Spirito Santo, in Salmo 110, disse: Yahweh ha detto al mio Adonai, cioè Dio Padre ha detto a Dio Gesù, siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Davide stesso dunque lo chiamò Signore. E qua è strano, perché di solito un figlio o un nipote o un, diciamo, tante generazioni, il padre non chiama mai il figlio Signore, ma qui lo fa. E Gesù dice: come mai che può essere? E troviamo la risposta in Gesù, che è la discendente di Davide, però è anche Dio. E quindi vediamo che Dio può chiamare, Davide può chiamare il suo figlio, suo nipote, se possiamo dire, la sua discendenza Signore, perché la sua discendenza è Gesù, il re promesso al patto che Dio fece con Davide. So che è un po' complicato, abbiamo fatto un giro di tutta la Bibbia, però si vede come Gesù era molto saggio e anche io avrei ascoltato con tanto piacere quello che lui insegnava come la folla qua. Ok, finiamo il capitolo, versetto 38. Ed egli diceva loro nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti ed essere salutati nelle piazze e avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti, che divorano le case delle vedove e per mettersi in mostra fanno lunghe preghiere. Essi riceveranno una più dura condanna. Allora, quando pensiamo a Gesù, tante volte pensiamo al suo amore, ed è vero. Gesù è la definizione perfetta dell'amore. Però non vuol dire che lui non diceva cose dure, ok? L'amore non vuol dire che non dice anche cose dure. Lui ha detto veramente cose dure qua. E tante volte, se leggiamo i Vangeli, vediamo che le parole più dure sono per le persone più religiose, come qua. Qual era il problema con loro? Oltre ad essere troppo religiose, amavano le lodi degli uomini, volevano essere i primi, si mettevano in mostra, volevano essere visti, ok? E usavano mezzi religiosi, ok, per adempiere questi desideri. Quindi io voglio essere visto, però lo faccio in modo religioso, in modo che, diciamo, battezzo i miei desideri carnali. È sbagliato. Perché poi si vede il frutto. Avete notato in mezzo? Divorano le case delle vedove. Quindi vogliono farsi vedere, vogliono essere visti, vogliono essere religiosi, però quando nessuno vede, divorano i beni delle persone, diciamo, fragili, le persone deboli. Si vede il frutto. E anche noi facciamo bene riflettere, noi che veniamo in chiesa, noi siamo quelli che vengono di mercoledì, veniamo più spesso, vero? Quali sono i nostri motivi? Perché facciamo ciò che facciamo, specialmente le cose religiose? Quali sono i nostri motivi? Vogliamo essere visti? Vogliamo essere i primi? Vogliamo che tutti, ah wow, ma Tyler, quando lui prega, quando lui dice quello, nel modo in cui ci comportiamo, in cui viviamo, in cui preghiamo. Facciamo bene riflettere, pregare Salmo 139, Signore, investigami. Fammi vedere se c'è in me qualsiasi via che non ti porta piacere. Facciamo bene riflettere. Se volete, qui abbiamo tre versetti. Se volete la versione più lunga, leggete Matteo 23, ok? Succede, diciamo, nella stessa parte della storia, però lì Gesù dice per un capitolo intero, diciamo, rimprovera queste persone religiose, ok? E adesso vediamo un contrasto con gli ultimi versetti, versetto 41. E Gesù, postosi a sedere di fronte alla casa del tesoro, osservava come la gente vi gettava il denaro. E tanti ricchi ne gettavano molto. Venuta una povera vedova, vi gettò due spiccioli, cioè un quadrante. E Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità vi dico che questa povera vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri, poiché tutti vi hanno gettato del loro superfluo, mentre ella, nella sua povertà, vi ha gettato tutto quello che aveva per vivere. Quindi vediamo che ci sono i ricchi, che davano tanto, diciamo, come noi, abbiamo la scatola dell'offerta, era là, davanti al tempio, tutti venivano a buttare dentro le loro offerte. È probabile che questi ricchi sono forse gli scribi, che abbiamo visto nei versetti precedenti, non sappiamo. E Gesù li guarda mentre gettano questi soldi. E alcuni prendevano tante monete e li versavano tutti quanti. E se hai tante monete, fanno anche tanto rumore, vero? Io crescendo lavoravo per mio papà, che aveva un ristorante, e facevo cameriere, e lì ci sono le mance, quindi ti lasciano, sai, due spiccioli, diciamo, delle monete, e quindi dopo un mese avevi la scatoletta, alla fine erano $10, niente di che, però insomma avevi, e quando portavi in banca versavi, cioè sentivi, poi vedevi le ricevute che diceva ok, 10 euro, sembrava tanto, faceva tanto rumore, comunque. Facevano questo perché buttando tutti quei soldi faceva tanto rumore e tutti, wow, ma quello là, wow, ha buttato tanti soldi. Gesù, in Matteo 6, versetto 3 e 4, dice che quando date, fate in modo che la mano sinistra non sa neanche quello che sta facendo la mano destra, più o meno, non l'ho citato benissimo. Per dire, quando diamo dobbiamo fare in privato, non davanti a tutti, non per essere visti, deve essere una cosa tra noi e il Signore. E poi vediamo una povera vedova, c'è un contrasto tra questi ricchi, tra gli scribi e la vedova. Dice che era povera. Secondo voi, perché era povera questa vedova? Non abbiamo visto delle persone, tre versetti fa, che divoravano le case delle vedove? Non sappiamo di sicuro, però insomma Gesù ha detto che fanno questa cosa almeno ad altre vedove. Lei ha dato poco, veramente poco, due spiccioli, due monettine, sai, quei rossi, che adesso non si possono neanche usare più nel supermercato. Due spiccioli. Ha dato poco, però era più di quello che davano i ricchi, era più di quelli che portavano tutto il sacco di monete e versavano dentro. Ha fatto un vero sacrificio. Allora, questo vuol dire che dobbiamo dare tutti i nostri soldi? Ok, adesso tutto il conto devo dare in chiesa. No, non sto dicendo questo. Questo è un esempio di come certi brani della scrittura possono essere prescrittivi o descrittivi. Ok? A volte dei versetti prescrivono qualcosa, cioè noi dobbiamo fare come questa vedova ha fatto. Altri descrivono, dice semplicemente questa vedova ha dato tutto quello che doveva dare. Ok? Quindi non dobbiamo confonderci e dire ok, adesso non sono un vero cristiano se non do tutti i miei soldi. No, non è quello che sta dicendo, sta solo raccontando quello che questa signora ha fatto. Però il suo cuore era il cuore giusto, non per farsi vedere, però lei voleva dare al suo Signore. E dobbiamo sapere che tutto quello che abbiamo appartiene a Dio, non soltanto il superfluo, vero? Non dobbiamo dire, ah sì, io do al Signore, o do ai poveri, o aiuto qualcuno, soltanto quando ho quell'extra, ok? Se diamo a Dio solo quando c'è dell'extra, quando c'è del superfluo, non è che stiamo onorando Dio in tutto. Noi vogliamo invece onorare Dio in ogni cosa. Di nuovo, in questa chiesa non è che imponiamo qualcosa, il dare una cosa tra te e il Signore. Prega, Lui ti guida e poi una cosa che fai tra te e il Signore, ok? Però vediamo proprio qua l'esempio di questa vedova che anche quando gli costava qualcosa, per amore dava al suo Signore. Non dava per essere visto, appunto, non dava soltanto quando c'era superfluo, ma dava con gioia al Signore. Amen.